vede, mentre fuori sta o grandinando o piovendo, e sicuramente fa più fresco rispetto alla nostra sala polivalente da diversi punti di vista. Andiamo al terzo punto all'ordine del giorno del nostro consiglio comunale, che vede un altro argomento molto importante, che ha come oggetto il documento unico di programmazione DUP periodo 2023-2025, discussione e conseguente deliberazione articolo 170 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000. Ricordo che il DUP è un, come gli equilibri, è un documento che deve essere approvato in consiglio comunale entro il 31 luglio. È un documento molto importante perché questo è il primo momento della sua approvazione, ma poi lo rivedremo, lo ce lo ritroveremo con i relativi aggiornamenti quando andremo a approvare il bilancio di previsione, che noi ormai storicamente come Comune di Cagliari lo approviamo entro il 31 dicembre, quindi bilancio di previsione 23-25 accompagnato dal DUP 23-25. È un DUP che ricordo che è stato proposto nella giunta comunale del 13 luglio scorso, e questa sera viene appunto presentata al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Ricordo a tutti che il DUP è formato principalmente da due sezioni, la sezione strategica e quella operativa. La sezione strategica, che ricordiamo che copre la durata del mandato amministrativo, quindi in questo caso, nel nostro caso, il nostro contesto è fino al 2024, e che deve rappresentare la sezione strategica, le linee strategiche di governo dell'ente. Mentre la sezione operativa è una sezione che ha una, è limitata, diciamo, nel triennio di gestione, in questo caso per triennio di gestione si intende il bilancio di previsione, quindi quello che andremo poi ad approvare successivamente a dicembre, quindi per il periodo, per il triennio 2023-2025. È un DUP che, come sappiamo, tiene in considerazione le linee strategiche dell'ente di programmazione. Nello specifico, in questo, in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, l'ente ha fatto uno sforzo molto importante per andare nella direzione della digitalizzazione, quindi mettere in atto, mettere a disposizione dei cittadini, della cittadinanza, nuovi servizi più efficienti e più efficaci attraverso appunto la digitalizzazione, l'informatizzazione. Nel dubbio, chiaramente, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di continuare a garantire e consolidare questi servizi, e laddove si può migliorarli ancora di più, cercando, come si è sempre fatto in questi anni, di mantenere quella leva fiscale che, ricordo, a Cameri è medio-bassa rispetto ad alcuni territori a noi limitrofi. Quindi un grande sforzo da parte dell'amministrazione per cercare di avere una leva fiscale non elevata, non eccessiva, ma cercare di garantire comunque allo stesso tempo tutti i servizi che i cittadini chiaramente necessitano. Nel frattempo, per garantire i servizi, un altro importante strumento che dobbiamo dire in questi ultimi anni, e anche recentemente con l'approvazione dell'integrazione al nostro regolamento di contabilità, dove è stato inserito appunto la regolarità tributaria che le attività devono avere nel momento in cui viene fatta da parte loro richiesta di concessione per un servizio che deve erogare il comune. Il recupero crediti è un altro appunto strumento molto importante che in questi ultimi anni l'amministrazione ha portato avanti e ha dato e sta dando dei risultati importanti che servono chiaramente poi per migliorare e garantire sempre di più i servizi che vengono messi a disposizione della cittadinanza. Per quanto riguarda appunto il DUP, adesso lascerò la parola agli assessori che, in modo comunque chiaramente sintetico, enunceranno le linee programmatiche, strategiche, quelle più significative del proprio assessorato, in modo da avere un quadro completo appunto di questo documento unico di programmazione. Lascio la parola all'assessore Monfrinoli per il suo intervento. Grazie, assessore.
Buonasera, grazie sindaco. Io cercherò di essere rapidissima perché avendo più assessori, se no poi non finiamo più. Io direi che per quanto riguarda le parti operative del mio DUP, le cose fondamentali sono riferite alla parte della pianificazione urbanistica. Abbiamo visto l'ultimo consiglio comunale come abbiamo portato due varianti parziali all'attenzione appunto di questo consiglio, che riguardano l'espansione della Procos e un nuovo intervento sulla strada provinciale appunto 2, che già ha un terreno vocato ad attività produttiva e industriale. Stiamo lavorando per un altro grande intervento sulla statale 32, sempre mirato a una trasformazione di un'area che, come voi sapete, era anticamente commerciale e ferma da un mucchio di anni, e quindi stiamo pensando a una parziale trasformazione della stessa in area produttiva artigianale, con grande attenzione all'impatto poi ambientale. E anche qui siamo in una fase ancora iniziale interlocutoria, abbiamo iniziato delle conferenze dei servizi e occorrerà anche una pianificazione, una programmazione appunto urbanistica in sinergia con i comuni vicini, che sono poi il comune di Novara e il comune di Gagliate. L'obiettivo è portare sul territorio delle aziende che possono dare anche occupazione, se non ai nostri cittadini, comunque ai cittadini del territorio novarese. Non possiamo ragionare solo a livello campanilistico, ben vengano tutte le forme di assunzioni possibili del nostro territorio e del territorio di contorno. Altre attività nuove, perché poi vedete che alcuni punti si ripetono perché sono in sviluppo, altre attività molto nuove, e un grande controllo dovuto alla normativa vigente, dove i professionisti hanno la possibilità di autocertificare interventi, quindi edilizi, sia attraverso lo sportello SUE e attraverso lo sportello SUAP, per cui abbiamo un'attenzione, un controllo maggiore a verificare, in sinergia con i nostri vigili urbani, a verificare che tutti gli iter procedurali e le autorizzazioni siano conformi a quanto richiesto. Poi abbiamo dei progetti. Uno è partito, non ha ancora trovato la sua conclusione, di recupero di alcune aree verdi a livello di intersezioni stradali. È un progetto che portiamo avanti, avevamo già individuato probabilmente anche nel DUP scorso e non ha trovato appunto concretezza, che sono delle aree appunto di recupero a verde per consentire percorsi ambientali particolari verso la Valle del Ticino, con delle aree di ristoro per chi percorre queste piste a livello pedonale oppure attraverso l'utilizzo della bicicletta. Quindi sono interventi direi ambientali. Stiamo portando avanti, e siamo già in una buona fase, anche abbiamo detto piano il progetto per quanto riguarda i nostri DOR, stiamo interloquendo con l'ASL, perché il nostro regolamento sanitario impediva certe operazioni quali l'attraversamento delle strade per la consegna di bevande ed alimenti. Abbiamo avuto incontri e quindi prossimamente arriveremo alla modifica del nostro regolamento per dare alla possibilità, abbiamo trovato un accordo con la dottoressa Petrolo e fondamentalmente riusciremo a modificare questo appunto regolamento igienico-sanitario per dare la possibilità ai nostri commercianti di avere maggiori possibilità operative e altro. Non credo che ci siano delle novità spintissime. È chiaro che stiamo ancora lavorando e vedremo anche sul discorso di una mobilità sostenibile. Avete visto che è riportato anche il progetto Slow Move, poi eventualmente l'assessore all'ambiente ne potrà specificare meglio, laddove verranno fatti degli interventi anche all'interno della cascina Pichetta, proprio di deposito biciclette, di aree di permanenza per chi vuole muoversi a livello turistico nel nostro parco del Ticino. Ovviamente è stato introdotto il discorso che avevamo visto con l'assessore Baiesi per quanto riguarda la rigenerazione urbana, quindi i progetti che abbiamo presentato che riguardano il nostro auditorio, la pista di atletica, il progetto di Romentino, perché questa attività è stata seguita e la presentazione a questo bando l'ha seguito l'ufficio urbanistico ed edilizio. Credo di aver detto in linea di massima tutto quello che è importante, se poi avete delle domande andremo in approfondimento.
Grazie Assessore Monfrinoli, adesso passo la parola all'Assessore Baiesi. Prego Assessore.
Buonasera. Allora, se parliamo di lavori pubblici ovviamente parliamo di progetti. Allora, in questo momento stiamo seguendo il parcheggio dell'area mercato, il discorso della rotonda tanto cara al consigliere Gatti e alle due piste ciclabili che congiungeranno la rotonda al parcheggio. Stiamo terminando via Sant'Antonio e partiremo tra poco con le due scuole elementari. Quindi questo era quello che già avevamo programmato. Entro l'anno partiranno i progetti della piazza e alcuni progetti minori come il secondo lotto degli asfalti, l'efficientamento energetico della scuola media grazie a 90.000 euro di fondi che ci sono arrivati e l'insonorizzazione dell'area mercato. Nel piano delle opere del 2022, quindi di quest'anno, avevamo inserito anche via Montebianco la pista d'atletica e l'auditorium. Questi tre grossi progetti sono, in tutto siamo già a 3.400.000 solo per questi tre, sono stati inseriti perché abbiamo chiesto dei finanziamenti speciali su questi tre progetti. Tra l'altro oggi è arrivata la prima risposta su via Montebianco, il progetto è stato approvato anche se non è ancora passato al finanziamento, vedremo se ci sarà anche questa seconda parte. Dopodiché nell'anno 23 abbiamo inserito l'intervento nella caserma dei carabinieri che sono 500.000, l'intervento qui in sala polivalente che vale 800.000 euro, l'intervento in via Ingrova ricordo via molto importante perché lo sviluppo del paese principalmente è in quella direzione. Poi stiamo ragionando anche sull'edificio di via Cairoli, quello che è di fronte all'ufficio tecnico. Anche qui abbiamo mandato avanti una richiesta di finanziamento alla Regione per il rifacimento completo di questo edificio. Era un bando che nasceva proprio per il ripristino di edifici comunali e parliamo di 1.100.000 che è stato chiesto. Nell'anno 24 abbiamo inserito la terza manica della biblioteca che vale 700.000 euro. Chiaramente, oltre a questi che sono i progetti principali su cui stiamo lavorando, ci stiamo occupando anche di altre cosettine, a parte manutenzioni ordinarie e straordinarie per mantenere efficiente il paese e le strutture comunali. Ricordo che, come già ne abbiamo avuto modo di parlare nell'ultimo consiglio comunale, stiamo andando avanti col discorso delle comunità energetiche. Come già io avevo anticipato, abbiamo fatto un incontro 10 giorni fa più o meno con Enerix, gli abbiamo presentato due casi da studiare, uno riguarda i nostri magazzini e uno riguarda le scuole. Sono due studi molto diversi perché le scuole noi non consumiamo, quindi saremmo nella possibilità di vendere energia, quindi come eccessione. magazzini, i due magazzini che abbiamo. Mentre invece per quanto riguarda le scuole noi siamo anche consumatori. Vediamo quando arriveranno questi numeri di capire cose come potersi poi muovere. Una cosa alla quale io ho sempre tenuto molto è stiamo cominciando a combinare qualcosa, è la pulizia delle strade. Avete visto, avrete visto, spero, che oltre alla spazzatrice che ha ripreso a funzionare con dentro l'acqua, abbiamo acquistato anche una motopompa che serve proprio per fare i lavaggi con la lancia. Abbiamo già provveduto a fare un lavaggio. Il risultato è buono, poi chiaramente si tratterà poi di bilanciare se fare un intervento una volta alla settimana, uno ogni 15 giorni, speriamo che piova, eccetera, eccetera, eccetera. Lo viviamo alla giornata. Sostanzialmente questa è la parte dei lavori pubblici. Un flash sui trasporti. I trasporti ci hanno tenuto molto impegnati durante il periodo Covid, perché chiaramente la sintonia con l'ATM per bilanciare autobus doppi, gli orari, eccetera, eccetera, è stata una cosa piuttosto impegnativa. Adesso siamo tornati a litigare a proposito dei costi di esercizio, perché ricordo che noi paghiamo 20.000 euro all'anno e questi signori sono già arrivati a chiedercene qualcosa come 100.000 o giù di lì. E mi sono permesso di esprimere il mio dissenso sia al sindaco di Novara che al direttore generale dell'ATM. Dell'Assun. Direi sostanzialmente questo è, se volete, un piccolissimo flash sullo sportello lavoro. Lo sportello lavoro non è un'esigenza molto sentita. Non abbiamo una grande richiesta. Tenete sempre presente che il comune non fa da ufficio di collocamento. Il comune aiuta le persone che hanno bisogno di mettere un curriculum, che hanno bisogno di capire come presentarsi a un colloquio, e questo lo facciamo grazie a una società terza che lavora con noi a titolo gratuito. Poi ogni tanto capita anche che ci sia qualche posto di lavoro che salti fuori. Basta, il foglio bianco, vi ho detto tutto quello che più o meno sto facendo.
Grazie Assessore Baiesi, passo la parola all'Assessore Nardulli per il suo intervento. Prego Assessore.
Assessore Nardulli, buonasera a tutti. Sarà contento il Consigliere Rossi che sentirà la mia voce. Non sono muta, il dono della parola è stato dato anche a me, ma io forse lo uso un po' più ponderato rispetto a qualcuno di voi. Io sono assessore all'ambiente, quindi quello che stiamo facendo sul territorio è per poter implementare, stiamo cercando di implementare le piantumazioni, soprattutto stiamo andando a sostituire piante abbattute perché comunque ammalorate e non in sicurezza, implementando anche di più le alberature per il nostro paese. Stiamo cercando di riqualificare alcune rotonde, alcune strade. Abbiamo iniziato un progetto con il consorzio di Aria Vasta del Basso Novarese per quanto riguarda, con il PNRR, per quanto riguarda l'isola ecologica, che andremo a vedere se ci aggiudicheremo questo finanziamento, la sistemazione nell'area ecologica della nostra isola ecologica per quanto riguarda lo smaltimento del verde. E stiamo valutando la possibilità anche della raccolta puntuale porta a porta. Questo potrebbe permetterci, visto che Cameri comunque ha una buona raccolta differenziata, che arriviamo intorno al 75%, di implementare, vediamo un po', ottimi risultati, insomma, con l'aiuto di tutti i cittadini. Stiamo cercando di organizzare da settembre in poi anche delle raccolte che i nostri cittadini abbandonano i rifiuti in ogni luogo e dove, quindi con i volontari, con le associazioni AIB, con le varie associazioni sul territorio, per poter sensibilizzare l'abbandono dei rifiuti, insomma, di non effettuarlo come è stato fatto negli ultimi anni, che è stato uno scempio sul nostro territorio, nella Valle del Ticino, nelle zone della via della Cascina San Biagio, nelle zone del canale Cavour. Cercheremo di tutelare il più possibile il verde e l'ambiente. Abbiamo appena fatto una manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i giochi ludici, soprattutto in questo momento del parchetto zona Sunrise, quindi sono state sistemate con manutenzione tutte le giostre, anche per la sicurezza di tutti i fruitori, che sono soprattutto i bambini.
Allora, non stai camminando perché era la mia preoccupazione, però c'è un
problema. Vedremo un attimino tutti insieme di collaborare per salvaguardare il nostro ambiente e il nostro territorio, che ultimamente è un po' messo a dura prova da abbandoni di qualsiasi genere, qualsiasi dove, senza nessun rispetto anche del bene comune.
Grazie assessore Nardulli, passo la parola all'assessore Toscani per il suo intervento. Prego assessore.
Grazie assessore Toscani, vi racconterò due cose relativamente all'istruzione e al diritto allo studio, alla cultura, mentre invece per quanto riguarderà le politiche giovanili ci sarà l'intervento di Valeria Ghesleri. E in apertura, dovendo dare qualche indicazione relativamente all'istruzione, mi premeva ringraziare veramente di cuore la dirigente scolastica Paolo Marino, che ci lascerà per avvicinarsi a casa. È stata un'esperienza molto positiva, una collaborazione degna di questo nome, e veramente direi che passatemi il termine, povera donna, si è trovata qui da noi e si è beccata 2 anni di pandemia, quindi credo che abbia gestito al meglio la situazione. È stata veramente molto molto da fare. Le auguriamo chiaramente dal 1° di settembre questa nuova avventura, le auguriamo quanto di meglio gli possa capitare in quel della Calabria. Sarà sostituita da Stefania Ardizio, che è una, tra virgolette, vecchia conoscenza della scuola novarese, Trecate, Novara, e dal 1° di settembre in quel di Cameri. Ecco, veniamo poi ai punti. Ecco, per quanto riguarda l'istruzione e la cultura, per quanto riguarda un discorso di sezione strategica, ecco, le strategie di intervento più significative che la nostra amministrazione intende mettere in atto sono queste. Cosa dico? Cosa faccio? Sospendo perché grandina? Non lo so. Posso continuare? Sì, grazie. Proseguo. L'idea è quella di operare con l'obiettivo di mantenere e, dove possibile, migliorare le qualità dei servizi offerti. La volontà è quella di continuare a garantire e sostenere servizi di qualità in grado di accogliere i mutamenti, combattere le disuguaglianze, di essere strumenti di crescita e di benessere per i bimbi e le bimbe, ma anche per il personale operante nei vari settori, per i genitori e per la comunità. Vorremmo anche promuoveremo attività di sensibilizzazione su temi comuni, diversificando le modalità dell'offerta in funzione degli ambiti scolastici in cui sarà proposta. I temi saranno l'ambiente, la conoscenza del nostro territorio, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente, quindi con l'assessore Nardulla e altri enti. Chiaramente parleremo di pace, di integrazione, di inclusione e la partecipazione alla vita sociale. L'idea è quella di attivare la collaborazione con la scuola e altri enti per contrastare la dispersione scolastica, per ridurre il più possibile laddove si presentasse il disagio sociale degli studenti, per migliorare l'integrazione e le tecniche di apprendimento degli alunni diversamente abili, di quelli con difficoltà specifiche difficoltà di comprensione. Vorremmo poi realizzare o finanziare progetti scolastici ed extrascolastici allo scopo di migliorare la conoscenza dei giovani riguardo alle lingue, alle scienze, all'educazione stradale, alla musica, all'attività motoria, altre discipline che possono aiutare anche a mettere in evidenza attitudini e abilità personali. Vorremmo poi attivare eventi ed iniziative in collaborazione con la scuola, sottolineo, in collaborazione con la scuola e i docenti, in occasione di particolari importanti ricorrenze per la storia del nostro paese e non solo, e momenti di riflessione e sensibilizzazione in alcune giornate internazionali dedicate a temi particolari come la disabilità e la violenza. Poi, per favorire l'integrazione e la convivenza, vorremmo proporre o saranno proposti corsi di lingua italiana per gli stranieri. Considerando l'impianto strutturale delle politiche culturali adeguato a quanto indicato nel nostro programma, anche nel prossimo triennio promuoveremo attività e iniziative nei vari ambiti di interesse, proponendo un'offerta culturale variegata, atta a soddisfare il più possibile le differenze esigenze dei fruitori. L'esperienza maturata negli anni consentirà di proporre eventi e rassegne consolidati e di sicuro interesse e gradimento. La conoscenza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale sarà ancora centro dell'opera di sensibilizzazione e di divulgazione storico-sociale. Si manterrà una costante rete di collaborazione con tutte le realtà del territorio che a diverso titolo si occupano di istruzione, educazione e cultura, come ad esempio l'Istituto Comprensivo Tadini, la Biblioteca Comunale, l'Associazione dei Genitori, la Parrocchia, l'Oratorio, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, così come sarà importante la collaborazione tra gli assessorati per la condivisione di obiettivi e l'organizzazione di attività comuni. Si continuerà inoltre nella ricerca di fondi e contributi attraverso la partecipazione a bandi regionali europei e a quelli proposti dalle varie fondazioni. Ecco, questo è il programma dal punto di vista strategico. Ora invece vi tedierò invece con la parte operativa. La parte operativa che, come dicevo prima, vedrà un mio intervento relativamente all'istruzione e allo studio, e vedrà poi Valeria per quanto riguarderà il discorso delle politiche giovanili. Allora, verranno proposti progetti in convenzione con l'Istituto Comprensivo Francesco Tadini per la consulenza psicopedagogica rivolta agli alunni, agli insegnanti e ai genitori attraverso l'attivazione di uno sportello scolastico, in realtà una continuazione perché tuttora esiste, e la realizzazione di serate su tematiche specifiche concordate con gli insegnanti. Anche qui, ripeto, sottolineo, concordate con gli insegnanti. I temi sono la disabilità, i social, il bullismo, l'alimentazione, e saranno condotte da professionisti qualificati. Sarà riproposta la collaborazione con la Civica Biblioteca con la condivisione di attività legate a progetti specifici del BANT per la scuola, per esempio percorso di lettura per le seconde delle scuole secondarie di primo grado e altri progetti da definire in corso d'anno. Continueremo chiaramente con le attività legate a Nati per Leggere. Saranno attivati corsi di educazione motoria che prevedono una proposta di alfabetizzazione motoria per i bambini della scuola dell'infanzia, sia quella statale che quella paritaria, e della scuola primaria, con la collaborazione di personale specializzato e la partecipazione del comitato genitori insieme per la scuola e anche delle varie società sportive. E si manterrà il corso di propedeutica musicale, che consiste nell'affiancamento dei docenti da parte di esperti di educazione musicale a partire dalle prime classi della scuola primaria. Poi, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente, gestito dalla qui presente Elena Nardulli, con l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e con la CEA, Centro Educazione Ambientale con sede presso il Parco del Ticino, e con l'Istituto Comprensivo Tadini, sarà valutata la possibilità di portare avanti un progetto di educazione ambientale dedicato alle scuole. Con o senza il supporto di fondi derivati da bandi Si proseguirà con i laboratori del progetto Inoltriamoci, che promuove l'aggregazione e l'integrazione tra i ragazzi e permette di migliorare e scoprire attitudini e abilità individuali. Sarà portato avanti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, con la Biblioteca, l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali, con l'Associazione dei Genitori, con la Parrocchia, il Servizio Educativo Territoriale, il CISE e le cooperative sociali interessate. In sintonia e in collaborazione con la scuola saranno riproposte iniziative in occasione di ricorrenze riconosciute a livello nazionale, come l'anniversario della Liberazione, la giornata della memoria, il giorno del ricordo, e in collaborazione con la Commissione Inclusione, insegnanti dei vari ordini di scuola, assessorati e comitato genitori, saranno proposti momenti di riflessione ad hoc in quelle giornate, come per esempio il 2 di aprile, giornata mondiale dell'autismo, il 21 marzo, giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, e nella giornata mondiale di sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza contro le donne. E poi nostra intenzione proseguire con la collaborazione, peraltro molto fattiva, che quest'anno ha avuto veramente un buon riscontro, con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, CPIA, di Novara, che attraverso i fondi regionali propone corsi di lingua italiana per gli stranieri. Ecco, mi sento di dire che questi progetti, progetti di questo tipo e con queste finalità, potranno trovare anche una realizzazione diretta da parte del nostro comune, così come è avvenuto quest'anno per dei corsi di lingua italiana per le persone che arrivavano dall'Ucraina e per terminare un corso avanzato di lingua italiana per stranieri. Continuerà la collaborazione con il gruppo degli universitari camerese, di cui però poi vi parlerà Valeria. Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali, direi che la Civica Biblioteca continuerà ad essere al centro delle attività culturali cameresi e sede di molte delle iniziative messe in atto dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Commissione Biblioteca e un gruppo di lavoro composto da personalità di spicco, variegato nelle competenze e ben amalgamato. Si sosterranno gli eventi, i festival e le rassegne di qualità, stimolandone la crescita in termini di qualità e gestione, andando alla ricerca di nuove collaborazioni organizzative e mirando al consolidamento di quelle in essere. La biblioteca, il BAN continuerà ad avvalersi dei benefici economici derivati dall'entrata del sistema bibliotecario della Regione Piemonte e dei contributi del Ministero della Cultura, il MIC, e questo vuol dire che la Biblioteca di Cameri continuerà ad essere capofila del BANT, Biblioteche Associate Novarese e Ticino, occupandosi del coordinamento e della realizzazione di progetti in comune con le altre biblioteche consorziate. La biblioteca poi continuerà anche ad occuparsi dei bambini da 0 a 6 anni con attività relative al progetto Nati per Leggere. Per questa fascia di età, oltre al discorso di Nati per Leggere, la biblioteca porta avanti anche delle attività, tra virgolette, diciamo in proprio. Saranno poi promosse iniziative per far conoscere i nuovi arrivi in biblioteca, in modo da migliorare il prestito librario tradizionale e nello stesso tempo incentivare il prestito degli ebook, potenziando nell'offerta catalogo. Ho tralasciato tutte le attività consolidate che andranno a riproporre, tipo libri e musiche, i campioni raccontano. Ecco, faccio invece mi soffermo un attimo sulla Camera Icomera, che è dedicata alla scoperta e alla conoscenza del nostro paese attraverso nuovi pannelli fotografici e cartellonistica specifica, e anche con i racconti e le pillole storiche pubblicate sui mezzi tradizionali e social, come peraltro stiamo facendo, ma la promessa è quella di continuare anche per il prossimo futuro. Andremo poi avanti con le attività legate al premio Augusta Curreli, l'occhio, l'orecchio e la bocca, che è quella rassegna dedicata alla filmografia novarese e non solo. Ecco, queste sono un po' di cosine che abbiamo pensato per l'anno prossimo e per il futuro. Lascio la parola a Valeria, che vi racconta due cose sulle politiche giovanili.
Buonasera a tutti, Ghisleri. Allora, ciò che dico è condiviso e insomma è stato progettato insieme al consigliere Fabusini, che ringrazio, parlo io, ma insomma come se lo facesse anche lui. Allora, l'assessorato alle politiche giovanili è per sua natura, come abbiamo anche voluto segnalare nel DUP, un assessorato trasversale. Infatti è impossibile catalogare i ragazzi solo in un modo, perché sono tante cose. I ragazzi di Cameri sono studenti, sono lavoratori, ma sono anche i principali abitanti del nostro paese, poiché molte delle loro realtà, insomma, si svolgono qui. Per questo motivo ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo non riguarderà solo un ambito, ma cercherà di toccarne il più possibile. Infatti è nostra volontà, previo accordo chiaramente con la nuova dirigente scolastica, proseguire l'attività del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. L'esperienza di quest'anno, che ricorda essere appunto anche un progetto di educazione civica, ha permesso ai giovani consiglieri di sperimentare in prima persona la cosa pubblica e soprattutto di esprimere la loro opinione e di operare in prima linea per il miglioramento della scuola e della nostra comunità. In particolare, I progetti proposti sono stati portati a termine tutti durante il loro mandato, che scadrà il 30 di settembre. In particolare vi ricordo il posizionamento di distributori di assorbenti nei bagni delle ragazze, che sono stati donati in parte anche dalla farmacia comunale, e la giornata di pulizia dei parchi cittadini, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente. Continueranno poi le giornate di orientamento verso l'università e verso le scuole superiori, ormai quasi canoniche e sempre molto partecipate. Data la sensibile difficoltà in alcuni ambiti di trovare un'occupazione dopo la fine degli studi, è nostra intenzione proporre delle giornate mirate all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati e laureati, per accompagnarli nella stesura del curriculum e per prepararsi ad un colloquio di lavoro. A guidare queste giornate ovviamente sono stati invitati del personale esperto nel consulting. Infine, uno dei nostri sogni nel cassetto, e parlo soprattutto a titolo personale, visto che la mia formazione è partita da quel luogo, è quello di ridare vita all'oratorio come luogo di aggregazione quotidiana per i nostri ragazzi. Già sono tante le attività che si svolgono, si è concluso il GREST, ci sono stati i campi scuola, ma il nostro obiettivo è quello di portare i ragazzi a viverlo quotidianamente come hanno fatto tanti di noi qui presenti. È chiaro che questo progetto è un progetto ambizioso e coinvolge molte parti, ma è importante per noi cercare di portarlo a termine. Qualcuno aveva detto una volta di osare un po' di più. Ecco, noi non assicuriamo che questo progetto si riuscirà ad attuare, però noi ci proveremo.
Grazie Assessore Toscani, grazie Consigliere Ghisleri. Lascio la parola adesso all'Assessore Gambro per il suo intervento. Prego Assessore.
Io il piacere che, essendo l'ultimo, potrei leggere, credo, anche la formazione della Juventus che gioca tra 4 ore, e sortirei più o meno lo stesso effetto. Quindi do per letto, se siete d'accordo, il DUP, e mi limiterei per i miei 3 assessorati a tracciare proprio mini scenari della situazione attuale e futuribile. Per quanto riguarda il commercio, il trend di aperture e di chiusure, per un fatto meramente quantitativo, è pressoché stazionario. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo registrato 7 aperture e 9 chiusure. La situazione è più o meno stabile. E da un punto di vista, ripeto, numerico, c'è da rilevare che sono stati aperti alcuni locali che storicamente erano chiusi da qualche anno, e quindi questo è un buon segnale. Purtroppo si registrano anche recentemente delle chiusure di attività storiche. Questo sicuramente da un lato fa male, dall'altro fa anche però ben sperare, pensando a pronte riaperture e quindi una situazione che possa evolvere. Chiaramente lo scorso anno abbiamo beneficiato di un grosso contributo Tari per quanto riguarda le utenze non domestiche. Abbiamo residuo ancora 35.000 euro disponibili a bilancio, e nel corso del secondo semestre sicuramente usciremo con un nuovo bando, sempre per le attività, per le utenze non domestiche Tari, per andare incontro ancora a quelle attività che in qualche modo in questi anni sono state maggiormente colpite. Rilevo come cronaca un pochettino più spicciola che quanto ha deliberato il Consiglio Comunale nella scorsa seduta, e quindi quella delibera riguardante sostanzialmente il divieto per quelle attività amorose per più di 300 euro di beneficiare di contributi piuttosto che proroghe, rinnovi e quant'altro, ha portato nei primi 15 giorni di luglio un recupero, o meglio, piani di rateazione che dovranno essere poi rispettati, per oltre 17.000 euro. Quindi evidentemente lo faccio rilevare perché è un'azione che il Consiglio Comunale ha preso all'unanimità e forse sottovalutando un po' l'impatto che poi poteva avere come elemento di così di coercizione nei confronti dell'attività, in realtà poi c'è stata una risposta decisamente importante da parte dell'attività cameresi e di conseguenza poi anche per quelle che sono le casse comunali. Lo sport camerese ha sostanzialmente tenuto botta in questo periodo di pandemia. Le società cameresi sono tutte società medio-piccole e quindi erano quelle potenzialmente più esposte. Devo rilevare che quest'anno, oltre a tutta l'attività di base, l'attività amatoriale, che è quella che compone credo il 90% poi delle attività effettivamente sul territorio, ci sono stati anche degli eccellenti risultati agonistici e sportivi che non sono certo merito di questa amministrazione, fanno però sicuramente piacere, perché significa che l'attività di base è un'attività solida. È difficile portare a casa dei risultati sportivi importanti se non c'è alle spalle una società e un vivaio solido. Quindi questo è sicuramente una situazione interessante che fa ben sperare. È chiaro che c'è un monitoraggio quotidiano, direi, per quanto riguarda la situazione dello Sport Club, che è l'impianto più grande a Cameri. Chiaramente tra bando per nuovo gestione, pandemia, crisi energetica, cambi di società e avvicendamenti, è chiaro che è una situazione che viene attenzionata quotidianamente dal problema più concreto e più banale a quelli che sono invece gli scenari più di politica a medio e lungo termine. Quindi sicuramente c'è un monitoraggio costante, abbiamo sicuramente una grande attenzione per tutte queste dinamiche. Per quanto riguarda il sociale, e questo è il terzo settore ahimè colpito dalla situazione, a me capitano tutti assessorati molto collegati con la stringente attualità, devo dire che c'è da fare un grande ringraziamento ai volontari che comunque in questi anni hanno, stanno e continueranno a fare un lavoro esemplare, dalla consegna delle mascherine massive del 2020 sino a ancora borse della spesa piuttosto che montaggio mobili, spostamenti e tutto quello che ha seguito il Cameri Aiuta Canada e il Cameri Aiuta Ucraina, che sono stati, diciamo, i due grossi fronti di mobilitazione di volontari, e devo dire c'è stata una risposta veramente importante sia a livello di volontari che a livello poi di aiuti da parte dei benefattori cameresi. Poi i volontari hanno proseguito comunque sempre nelle attività, dal piedibus al trasporto anziani, tutto quello che hanno sempre fatto. Il sostegno ai nuclei familiari è anche questo condotto dagli uffici con il consorzio, gli assistenti sociali e tutta la rete del sociale a livello quotidiano. Devo rilevare che anche qui forse ci aspettavamo un pochettino nel primo post pandemia l'esplosione di situazioni un pochettino drammatiche, e invece adesso non vorrei sempre portare un pochettino di iella, però devo dire che la situazione che stiamo vivendo è una situazione mediamente tranquilla da un punto di vista degli sfratti piuttosto che delle perdite di posti di lavoro. Quindi i nuclei familiari spesso devono essere in alcuni casi affiancati e assistiti, ovviamente ci sono dei casi cronici, ma questi sono situazioni ben diverse, però devo dire che per quanto riguarda le situazioni di emergenza legate all'attualità, sono estremamente ridotte, sono estremamente gestibili al momento. Nel corso di quest'anno è già stato dato atto di indirizzo, verrà emesso un bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare pubblica. Sono fermi a Cameri da ormai qualche anno, la pandemia sicuramente ha costretto a rimandare, però quest'anno procederemo con queste nuove graduatorie. Si sono appena conclusi i bandi invece per l'educativa territoriale, si tratta di un bando triennale, ci sarà una nuova cooperativa che chiaramente dovrà andare a fornire supporto ai ragazzi che non necessitano, e l'assistenza scolastica presso le scuole. È un appalto, come ho detto, triennale. È chiaro che la concomitanza di tutta una serie di avvicendamenti che il Comune di Cameri sta vivendo, lo diceva prima l'assessore Toscani, sicuramente ci sarà una nuova dirigente scolastica, ci sarà una nuova cooperativa, ci saranno gli assestamenti probabilmente all'interno anche del Comune, e sarà obbligatorio effettuare un monitoraggio ancora più attento e un passaggio di consegne adeguato per far sì che a settembre ci siano meno disservizi possibili. Il resto lo darei un pochettino per, come detto, per acquisito. Se poi avete delle particolari domande, siamo tutti qui.
Grazie assessore Gambaro per l'intervento. Lascio ai consiglieri interventi, osservazioni e quant'altro. Prego.
Consigliere Messina, ringrazio il sindaco nella sua veste di assessore al bilancio per la relazione, e anche a tutti gli assessori che sono intervenuti. Come sappiamo, il DUP è lo strumento primario di programmazione dell'attività dell'ente, sia nella declinazione strategica che in quella più contingente, ovvero sia relativa alla programmazione del 2023. Gli obiettivi di progetti che la vostra maggioranza ha voluto sintetizzare nel documento che oggi si sottopone all'attenzione del Consiglio dimostrano però quanto sia diversa e divergente la nostra idea di Cameri, quanto sia alternativa la nostra visione del Paese. Volendo concentrare l'analisi solo su alcuni temi essenziali e prioritari, osserviamo che riteniamo inadeguata l'attività politico-amministrativa in tema di ordine pubblico e sicurezza. La sezione strategica si limita a ricondurre le politiche della sicurezza ad una mera attività sanzionatoria, quando, a nostro parere, la funzione primaria della polizia locale dovrebbe essere quella di fornire servizi ai cittadini. Raccolta di denunce ed esposti, attività per la quale oggi i cittadini ci riferiscono di essere invitati a rivolgersi ai carabinieri, supporto burocratico, amministrativo e commercianti alle attività produttive e alle associazioni, attività di ascolto delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini, attività che presuppone però una presenza e una visibilità che da mesi non sono più adeguatamente garantite, nonostante la tenacia dei pochi agenti in servizio. Attività di sportello di supporto per le vittime dei reati di allarme sociale ed ancora attività di indagini per il perseguimento e la repressione della cosiddetta criminalità diffusa. Le medesime osservazioni valgono anche per la sezione operativa, che in aggiunta a quanto poc'anzi detto pone l'accento sull'attività di messa in sicurezza degli utenti deboli della strada, con la predisposizione di marciapiedi a raso più larghi, affermazione, se pensiamo al caso di Via Italia, che rende tragicamente evidente la dicotomia tra gli intendimenti progettuali e la realtà fattuale. Una dissociazione fattuale che è lampante quando si passa a valutare i progetti sulla viabilità, per la quale il massimo impegno di questa amministrazione sarà quello di dare attuazione allo studio di miglioramento e riordino della mobilità. Peccato che nessuno tra noi e numerosi cittadini che la pensano come noi sulle baracche e non solo, abbia ancora visto un solo elemento oggettivo idoneo a ritenere assolto l'obiettivo di miglioramento e di riordino. Ed ancora dobbiamo conoscere i vostri intendimenti viabilistici connessi ai lavori di Piazza Dante. Quando ci accingiamo a valutare la vostra progettualità in tema di commercio, la delusione è, ahimè, ancora più cocente. Parlo di delusione perché lo sviluppo del territorio e la soddisfazione dei cittadini sono un obiettivo da raggiungere tanto per la maggioranza quanto per la minoranza, e qui nessuno tifa per l'affossamento del paese, essendo al contrario animati dalla volontà di contribuire positivamente al rilancio di questa comunità. Il commercio e lo sviluppo locale, praticamente assenti dalla sezione strategica, vengono declinati in quell'operativa come una sottosezione della missione turismo, e quando si affronta direttamente il tema, l'incipit del capitolo recita: il settore commercio va ripensato e riattualizzato. Vengono poi elencate azioni di promozione ludico-ricreativa, di organizzazione di eventi porno per la nuova immagine del paese, un'immagine visibile in penombra, come dimostrato dall'ultimo Ferraluglio, ed ancora, per rimanere in tema di illuminazione, di posizionamento di luci natalizie. Ma davvero si crede che il supporto e il rilancio del commercio locale possano passare da pochi eventi scaglionati durante l'anno da qualche luminaria? Credo siano sotto gli occhi di tutti, e l'assessore ne ha dato atto, le vetrine svuotate per la chiusura dell'attività o i cartelli "ci siamo trasferiti in un comune vicino", con un'immane perdita di servizi per i cittadini camiresi e un impoverimento del tessuto sociale locale. Il tema commercio va davvero ripensato e riattualizzato, ma questa affermazione l'abbiamo letta anche l'anno scorso, senza tuttavia vedere alcuna azione coerente con l'obiettivo amministrativo che vi siete dati. Varrebbe forse la pena avviare una interlocuzione seria sul tema, individuando i bisogni dei nostri commercianti, la necessità di coordinare un progetto che delinei un nuovo modo di essere commerciante locale, con un supporto anche in termini di aiuto all'imprenditorialità e alla pubblicità che non sarebbe affatto inconferente con l'attività istituzionale dell'ente. Poi ci sono i giovani, i grandi assenti dei progetti di questa maggioranza, la quale a nostro avviso persevera, nonostante a parole dica diversamente, nell'errore di voler incasellare progetti per la categoria che più di tutte non può essere incasellata. E così ci sono i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i giovani dell'Istituto Comprensivo, i giovani delle associazioni sportive, i giovani universitari. Ma manca una visione del paese, di una progettualità per i giovani in quanto tali e per coloro che non entrano in nessuna delle caselle che avete disegnato. Apprezziamo che abbiate recepito l'invito ad osare e confidiamo che oserete per il futuro. Anche gli obiettivi politico-amministrativi in tema di cultura sono mediocri e concentrati su argomenti settari e rutinari. Nella sezione strategica il capitolo dedicato alla cultura è completamente appiattito sulla scuola. La biblioteca viene citata tra gli altri, insieme all'Istituto Comprensivo Tadini e all'Associazione Genitori, come realtà con la quale si manterrà una costante rete di collaborazione. Ammetto che la biblioteca civica non è corpo estraneo all'ente comune di Cameri, essendo al contrario un ufficio dell'ente ed un'area di servizi ai cittadini appannaggio dell'ente comunale, si osserva come la progettualità operativa sia, come detto, rutinaria. Tanto nella parte positiva, ovvero sia la doverosa proposizione di progetti che già funzionano da anni, vanti nati per leggere, che non sono stati certo inventati da questa amministrazione, quanto in quella critica, con la continua riproposizione di eventi settari che non incontrano l'interesse della comunità cittadina, come è evidente dalla scarsa partecipazione dei cameresi. È pazzesco, assessore, sì. Manca un vero e proprio progetto culturale che dialoghi con la comunità, che definisca obiettivi solo dopo aver ascoltato le esigenze, che metta a sistema il capitale culturale territoriale e che crei una solida partnership tra dei diversi soggetti che operano sul territorio nel campo dei beni culturali, del turismo sostenibile, dello sviluppo locale, della promozione, della conoscenza delle tradizioni e del folklore e del marketing territoriale. La biblioteca civica è vocata ad essere il luogo di naturale aggregazione culturale, il quartier generale di un movimento culturale di valorizzazione del paese e delle sue tradizioni. Il tema ambiente verde pubblico è privo di elementi di nota. Un grigione che dovrebbe stonare con la vocazione green, contenendo il colore del tema, ma che invece ben riflette lo stato di trasandatezza delle aree verdi e delle fioriere, che potremmo più propriamente definire terriere, vista la perenne assenza di apprezzabili presenze floreali. Questo gruppo, che dovrebbe fungere da manifesto politico della progettualità futura e strategica dell'ente, ci appare invece come un'onesta rappresentazione della situazione attuale, con un'azione amministrativa inefficace, poco vicina alle esigenze dei cittadini, scarsa di ambizione e poco inclusiva. Confidiamo che in prospettiva dell'elaborazione della nota di aggiornamento, da presentarsi unitamente al bilancio preventivo nel prossimo inverno, questa maggioranza si sforzi di recepire le istanze che le giungono dalla comunità e dal gruppo di minoranza che rappresenta parte di questa comunità. Nelle forme e nelle sedi opportune siamo e saremo infatti disponibili ad entrare nel merito delle singole tematiche, a condividere linee progettuali e a sostenere proposte condivisibili. Vi sono infatti spazi istituzionali nei quali il dialogo tra maggioranza e minoranza è possibile ed anzi auspicabile al fine di cooperare per il bene comune della comunità. E queste sono le commissioni, i gruppi di lavoro, i tavoli tematici, dove, nel rispetto dei ruoli, ciascun amministratore può portare il proprio contributo di progetti e iniziative. Allo stato dei fatti, tuttavia, possiamo solo prendere atto della vostra progettualità, così come vi invitiamo a prendere atto dei nostri rilievi, che motivano il nostro condiviso e motivato voto contrario.
Prego, consigliera Zampagni, per il suo intervento, prego.
Grazie, faccio con piacere davvero questo intervento in questo caso, perché penso che il consigliere Messina diceva che siamo su punti di vista differenti e mi permetta di aggiungere per fortuna, perché veramente io delle volte ho la pelle d'oca. Credo che al netto dei legittimi ma non sempre centrati interventi o attacchi, come si vogliano chiamare, su rimborsi, tempo dedicato, emolumenti, responsabilità, facili direi obiettivi d'attacco, credo, virgola, crediamo, perché il mio intervento chiude il DUP a nome del gruppo, l'importante sono i fatti, i progetti, gli obiettivi, prima vengono sempre, e che sono quelli che sono contenuti all'interno del nostro DUP, poi vengono i fatti e poi vengono le attività e vengono gli eventi, dove invito i colleghi di minoranza a presentarsi, a farsi vedere, in modo tale da essere anche costruttivi nel confronto sul campo, perché poi in seduta di consiglio comunale, nella penombra, è un po' più facile. Invece negli eventi, anche in biblioteca, che appunto giustamente è stato sottolineato un ambiente molto importante, detto questo, no, scusate, io veramente noto anche una cosa, che gli interventi continui sotto mentre le persone parlano non siano adulati, scusatemi. Ringrazio comunque i colleghi assessori che hanno fatto una bella presentazione che denota il gruppo e gli obiettivi, non condivisibili, siamo d'accordo, ma questa carrellata è stata sufficiente a far capire qual è l'obiettivo di questa amministrazione e la lungimiranza del sindaco nel dare a ognuno il suo spazio in modo tale da presentare il proprio assessorato. Il DUP è stato illustrato nei vari ambiti. È un vasto programma che ci impegniamo già da anni, nonostante la pandemia, di portare avanti. E questo non è appannaggio, non è scusa, ma la pandemia c'è stata e noi siamo stati tutti in prima linea tutto il tempo della pandemia, e nonostante questo i progetti sono andati avanti. Detto questo, il nostro gruppo esprimerà un netto voto favorevole.
Allora, se posso fare interruzione pubblicitaria, giusto per chiarimento di una problematica meramente tecnica, io volevo specificare che il DUPS viene approvato dalla Giunta, ma viene presentato al Consiglio affinché ne prenda atto. Ora, sulla proposta di deliberazione, visto che c'è la votazione, in realtà il DUP, il Consiglio non lo dovrebbe votare, ma dovrebbe solo prendere atto. Poi, possiamo anche votare.
Nostro,
Io per dovere tecnico lo dico, poi insomma, in realtà il Consiglio prenderebbe atto della delibera, cioè della presentazione che è stata fatta.
Grazie dottor Passo per la presentazione. La consigliera Zampagni ha terminato il suo intervento. Terminato, bene. Bene, allora ringraziando appunto il nostro segretario comunale per la precisazione. Sostanzialmente con il terzo punto all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale si delibera di prendere atto del documento unico di programmazione DUP per il periodo 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con atto numero 93 del 13 luglio 2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del documento. Bene. Passo.